La storia in podcast di Focus.
L'impero bizantino, in più di 1000 anni di storia, fu costantemente in guerra. Eppure non possiamo certo definire Bisanzio una società bellicosa. La diplomazia e la pace sono sempre state la prima scelta. Bisanzio, del resto, fu anche una società relativamente aperta, almeno fino alla fine dell'XI secolo, nella quale un uomo capace, anche se di umili origini, avrebbe potuto diventare imperatore. E in effetti un certo numero di individui di oscuri natali ci riuscì. Pensiamo a Giustiniano, che nonostante il fatto che fosse analfabeta, a detta di Procopio, e avesse quasi 70 anni, divenne Basileus dei Romani. O a Basilio I, fondatore della gloriosa dinastia Macedone, che era di origini contadine. Ma vediamo quali furono i nemici dell'impero romano, che nei primi 4 secoli della sua esistenza, tra il IV e l'VIII secolo, mantennero l'impero in uno stato di continua belligeranza. La frontiera orientale, al confine con l'impero sassanide di Persia, era in continuo mutamento e mantenne bizantini e persiani in uno stato di guerra costante, punteggiato da occasionali periodi di pace. E questa situazione si sarebbe protratta fino alla distruzione dello stato persiano causata dall'espansione islamica, iniziata all'indomani della morte di Maometto nel 632. Le frontiere occidentali e settentrionali furono costantemente minacciate dai movimenti di popolazioni più o meno bellicose che muovevano dall'Eurasia, quasi come nel gioco del domino. E il V secolo vide questi nuovi popoli dominare la scena politica in entrambi le parti dell'impero. Ma mentre in Oriente i nuovi arrivati furono sconfitti o respinti con successo verso ovest, oppure talvolta furono persino integrati nel governo della macchina statale, l'Occidente fu invaso e non seppe gestire i flussi di migrazione, fino a quando nel 476 fu deposto l'ultimo imperatore occidentale, Romolo Augustolo, dal capo germanico Odoacre, che inviò le insegne imperiali proprio a Costantinopoli. La demarcazione tra est e ovest, già stabilita da Teodosio I nel 395, che correva all'incirca da Belgrado alla Libia, era ora una vera frontiera che separava due entità distinte. Il nostro impero bizantino, insomma, seppe resistere all'urto delle migrazioni dall'Eurasia, ma non solo. Come abbiamo accennato, durante il regno di Giustiniano visse una fase di espansione e riconquista di gran parte dei territori occidentali. Anche se il successo fu di breve durata e alla fine del regno di Giustiniano l'impero, che possedeva il territorio intorno a tutto il Mediterraneo, iniziò a subire perdite demografiche causate dalla peste e dalle lunghe guerre e a soffrire la conseguente crisi economica, aggravata dalle ingenti spese affrontate per l'attività edilizia su larga scala promossa dall'imperatore Giustiniano. Abbiamo già citato come esempio di grandiosa e costosa opera quel miracolo dell'ingegneria che è Santa Sofia, per la quale si dice che Giustiniano abbia gridato: Salomone, io ti ho superato. Quando salì sul trono l'altro famoso imperatore bizantino, Eraclio, che regnò tra il 610 e il 641, quello le cui gesta furono affrescate nelle storie della Vera Croce nella Basilica di San Francesco ad Arezzo da Piero della Francesca, quindi tra il 1452 e il 1466, gran parte del territorio riconquistato da Giustiniano era andato perduto. I Longobardi avevano occupato l'Italia dalla fine del 560. I Visigoti si erano impossessati dei pochi possedimenti bizantini in Spagna, mentre il fronte orientale era crollato sotto i nuovi attacchi persiani. Inoltre, nuove forze erano emerse, quelle degli Avari e degli Slavi. Dalla fine del VI secolo, gli Slavi, infatti, iniziarono il loro insediamento nei Balcani. sottraendo gradualmente de facto quasi tutta la penisola al controllo bizantino per i 2 secoli successivi. Dunque ora era l'Oriente a soffrire, mentre gran parte dell'Occidente godeva di un periodo di stabilità sotto i regni franchi in Gallia e Germania e il regno dei Visigoti in Spagna. Fu l'imperatore Eraclio, l'eroe del periodo che guidò l'impero verso una considerevole ripresa dell'espansione territoriale. La campagna contro i Persiani, quella di cui dicevamo abbiamo il ritratto, l'affresco da Piero della Francesca, dopo un iniziale periodo di sofferenza per i bizantini, durante il quale i Persiani avevano conquistato e raso al suolo Gerusalemme, trafugando persino le reliquie della Santa Croce, ed erano arrivati nel 626 ad assediare le mura di Costantinopoli, vide l'efficace riscossa dell'esercito guidato da Eraclio, che arrivò persino ad occupare la capitale nemica, Ctesifonte. Sebbene i bizantini fossero i vincitori del conflitto, ne uscirono stremati, così come i loro storici acerrimi nemici, i Persiani. E come i Persiani, non furono in grado di arginare la giovane e vigorosa espansione araba che iniziò proprio in quegli anni. Entro la fine del VII secolo, l'Egitto, la Palestina, la Siria e il Nord Africa furono irrimediabilmente persi e lo stato sassanide polverizzato. La domanda a cui molti studiosi hanno cercato di dare una risposta è: ma come fece l'impero bizantino a resistere all'avanzata araba tra la metà del VII e la metà dell'VIII secolo? Come fece Bisanzio a non soccombere sotto la pressione di 100 anni di continui attacchi e azioni di logoramento? Un recente studio di John Halden, L'impero che non voleva morire, cerca proprio di formulare una risposta dettagliata e convincente a una domanda tanto complessa. Oggi diremmo che l'impero bizantino diede grande prova di resilienza. Serrò i ranghi, impostò una massiccia ristrutturazione e riorganizzazione interna e cercò di ovviare alla grave perdita di territorio, in particolare la perdita dell'Egitto, che era il granaio dell'impero. Da allora Bisanzio si concentrò sull'Asia Minore, come fonte quasi esclusiva sia per l'approvvigionamento di uomini sia per quello delle provviste alimentari, riorganizzando sia la produzione agricola che l'esercito. Il territorio fu riorganizzato in nuove unità amministrative e militari, cosiddetti temata, in cui il potere civile e militare era concentrato nelle mani di un comandante militare. Da quel momento in poi i soldati furono reclutati tra i piccoli contadini liberi che offrivano il loro servizio militare in cambio di terre da coltivare. Tuttavia, le incursioni arabe sembravano inarrestabili. Costantinopoli fu minacciata nel 678 e assediata per terra e per mare tra il 717 e il 718. Ma questo fu l'ultimo assedio arabo e la sconfitta del 718 fermò l'avanzata islamica in Oriente. Mentre in Occidente, dopo un primo periodo di successi che consentì all'avanzata araba di arrivare in Spagna e gradualmente di conquistarla, la conquista fu fermata da Carlo Martello nella famosa battaglia di Poitiers del 732. Le nuove frontiere del mondo mediterraneo erano dunque ormai fissate. Il dominio islamico si estendeva dalla Spagna attraverso il Nord Africa e l'Egitto fino all'Arabia, alla Persia, alla Palestina, alla Siria. L'impero bizantino deteneva il possesso dell'Asia Minore, più o meno direttamente dei Balcani e di alcuni territori dell'Italia, il resto della quale invece era caduto nelle mani dei Longobardi. Ma un nuovo regno era emerso e fu riconosciuto dai bizantini in un trattato del 681, quello dei Bulgari, una popolazione di origini turche che occupava il territorio a sud del Danubio, tra lo stato degli Avari e il Mar Nero e le montagne balcaniche. Questi bellicosi nemici, sebbene furono un fondamentale aiuto per Costantinopoli nell'assedio del 717 di cui abbiamo parlato, presto si rivelarono anche i suoi acerrimi nemici. Durante il regno del primo imperatore della dinastia Isaurica, Leone III, che regnò tra 717 e 741, e i primi anni di suo figlio ed erede, Costantino V, che regnò tra 741 e 775, le continue incursioni arabe in Asia Minore furono affrontate con successo e alcune parti del territorio bizantino furono persino riconquistate, grazie anche al fatto che il nemico risultava indebolito da quei conflitti interni che portarono all'affermazione della dinastia Abbaside. Questo stato di agitazione interna al mondo arabo fu sfruttato da Costantino V, che usò il suo corpo d'armata di nuova formazione, i Talmata, per attaccare con successo il territorio arabo e conquistare alcune roccaforti. Ma c'era un'altra minaccia che covava, e questa volta era un pericolo tutto interno al mondo bizantino.
Vi aspettiamo con tutti i nostri podcast sul sito storiainpodcast.focus.it.